Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di questo lunedì daremo ampio spazio al calcio, in particolare al campionato italiano, dove la Juventus perde un'altra occasione per avvicinarsi alle milanesi. Secondo alcuni deve dire definitivamente addio ai sogni scudetto. L'Inter infatti domenica contro il Genoa è in classifica adesso a 10 punti di vantaggio sui nerazzurri. Nella seconda ora ci occuperemo anche di A-League, di Serie B e delle conseguenze del lockdown imposto ad Auckland sullo svolgimento della Coppa America di vela. Ma apriamo ovviamente dal calcio, e proprio per parlarci di tutto quanto è avvenuto nelle ultime 24 ore sui campi della Serie A è entrato nei studi di Melbourne il nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano e un saluto a tutti.
Vogliamo partire dai risultati di oggi o da dove partire?
Assolutamente sì, anche se siamo al 90esimo del posticipo di questa 24esima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico tra Roma e Milan, con il Milan che è in vantaggio per 2-1. Leggiamo gli altri risultati già maturati nel fine settimana: 2-2 tra Spezia e Parma, Bologna batte Lazio 2-0, Verona-Juventus 1-1, a Genova Atalanta batte Sampdoria 2-0, a Crotone Cagliari batte Crotone 2-0, Inter che batte il Genoa per 3-0, Udinese-Fiorentina 1-0, Napoli-Benevento 2-0. Come detto, al momento, quando sono trascorsi due dei 4 minuti di recupero combinati dall'arbitro guida allo Stadio Olimpico, il Milan è in vantaggio per 2-1 sulla Roma. Roma, classifica che dunque al momento vede l'Inter davanti con 4 punti di vantaggio sul Milan, 56 punti per i nerazzurri, 52 per i rossoneri, poi Juventus e Atalanta 46, Roma 44, Napoli e Lazio 43, Sassuolo e Verona 35, Sampdoria 30, Bologna e Udinese 28 punti, Genoa 26, Spezia, Fiorentina e Benevento 25, Torino 20, Cagliari 18, Parma 15 punti, chiude il Crotone con 12 punti, classifica che comunque nella quale il Torino, il Sassuolo, il Napoli e la Juventus hanno una partita a meno, e come detto quella dell'Olimpico ancora non è finita, manca un minuto, ma comunque ovviamente daremo il risultato finale a brevissimo.
Partiamo allora dall'Inter, che alla luce dei risultati di sabato e in particolare del pareggio della Juventus a Verona aveva la possibilità di mettere un ulteriore tassello nel puzzle dello scudetto.
E sono bastati 32 secondi a Lukaku per dribblare mezza difesa del Genoa e segnare un gol pesantissimo, tra l'altro la rete più veloce della stagione nerazzurra, è una rete di destro, la 18esima del campionato del Belga, che ha così indirizzato la gara di San Siro in favore della squadra di Antonio Conte, che poi nel primo tempo ha anche colpito la parte superiore della traversa con Barella, ma sostanzialmente ha controllato la gara e poi nella ripresa ha trovato altri due gol, uno con Darmian servito da Lukaku al sesto assist del campionato e uno invece del subentrato Sanchez, che era appunto appena entrato al posto di Lautaro Martinez, che inizialmente si era visto annullare il gol e solo in secondo momento confermarlo con l'intervento del VAR. Alla vigilia Antonio Conte aveva detto di temere partite come questa e come la prossima che l'Inter disputerà tra 48 ore contro il Parma, perché la sua squadra ha dimostrato di essere forte con le forti ma di fallire ogni tanto la controprova contro le medio piccole, non in questo caso, come poi ha spiegato con soddisfazione ai microfoni di Sky il tecnico nerazzurro.
Che oggi abbiamo fatto sicuramente bene, c'è stato il giusto approccio, la giusta voglia, la giusta determinazione, abbiamo concesso veramente penso niente, solo qualche cross al Genoa, siamo stati bravi a fare 3 gol. Siamo contenti perché comunque il lavoro sta pagando, e aveva già pagato l'anno scorso, però ecco, questa è una squadra che comunque sta prendendo coscienza dei propri mezzi, sta crescendo nell'individualità, sta crescendo nel collettivo. Penso che stia maturando tanto questa squadra. Detto questo, non deve essere la partita contro una squadra importante a tenerci le antenne belle dritte. ma che l'antenne dritte devono stare da qui fino alla fine se vogliamo veramente fare qualcosa di bello e dare soddisfazione al popolo nerazzurro.
Questo dunque Antonio Conte dopo il 3-0 della sua squadra dell'Inter contro il Genoa, Genoa che veniva da 7 risultati utili consecutivi e in questo lasso di tempo aveva ottenuto appena un punto meno dell'Inter. Grazie al 3-0 di San Siro i nerazzurri sono volati, come dicevi Max, a più 10 sulla Juventus, che però ha una gara in meno da recuperare contro il Napoli tra poco più di 2 settimane. Juventus che è stata fermata sul pari a Verona per il Genoa, che ha risparmiato tra l'altro in vista del derby, visto che c'è il turno infrasettimanale in Serie A, alcuni uomini importanti come Capitan Criscito, come Badel, come Destro, come Masiello, comunque una buona occasione soltanto nel secondo tempo con Scamacca e poco più. Insomma, il risultato non è mai stato in discussione a San Siro, anche alla luce del gol lampo di Lukaku. Pertanto al termine della gara ai microfoni di Sky hanno chiesto all'allenatore del Genoa Davide Ballardini se l'Inter sia davvero la favorita per lo scudetto e perché.
Ma sì, è certamente la squadra che è la favorita, ma è la favorita perché non ha più nessun altro impegno, e non avendo nessun altro impegno loro tutta l'attenzione la prestano, con i grandi giocatori che hanno, la prestano al campionato, cosa che le altre squadre invece ancora oggi non se lo possono permettere.
Questo era Davide Ballardini, allenatore del Genoa.
E Dario, veniamo adesso alle inseguitrici dei nerazzurri. Con il Milan impegnato nel big match dell'Olimpico contro la Roma, che giungeva al termine di un periodo difficile per la formazione di Pioli.
Sì, è effettivamente un periodo piuttosto complicato per il Milan, che veniva dal capo nel derby, che nell'ultimo mese era uscito dalla Coppa Italia, che aveva perso anche contro Spezia e Atalanta proprio in questo momento. Il triplice fischio dell'arbitro guida con Paolo Maldini che solleva al cielo le braccia come se avesse vinto chissà quale coppa. Comunque il Milan torna al successo battendo allo Stadio Olimpico la Roma per 2-1, partita molto bella soprattutto nel primo tempo, con il Milan molto attivo dall'inizio, un paio di mischie al termine, una era stato annullato un gol a Tomori per i rossoneri, con Rebic molto pericoloso fermato 2 volte dal portiere spagnolo della Roma Pau Lopez, che col Milan che colpiva anche una traversa con un colpo di testa di Kjær sfiorava il vantaggio con Ibrahimovic, per il resto poco incisivo e anche fisicamente un po' debilitato, tant'è che poi all'inizio del secondo tempo ha lasciato il posto a Leon. Milan che si era visto giustamente annullare anche un secondo gol, Roma che a sua volta si era vista annullare un gol di Mkhitaryan con lo stesso Armeno, che con Pellegrini aveva avuto un paio di buone chance nel primo tempo. Poi al 42esimo della prima frazione la svolta con il difensore argentino della Roma Fazio, che nel tentativo di anticipare Calabria pestava un piede dell'esterno difensivo del Milan, dopodiché passava più di un minuto, l'arbitro guida poi assegnava dopo il consulto del VAR un rigore che molto freddamente che si trasformava per il vantaggio della squadra di Pioli subito prima dell'intervallo, che sì che metteva così a segno l'ottavo gol in campionato, il 7° su calcio di rigore. Ascoltiamo questo e poi le altre 2 reti, perché nel secondo tempo la Roma prima ha pareggiato con Veretout e poi è stata nuovamente superata dal bellissimo gol di sinistro di Ante Rebic. Dicevo, ascoltiamo tutte e 3 le reti della sfida dell'Olimpico in successione nella telecronaca di Sky di Maurizio Compagnoni e con il commento tecnico di Luca Marcheggiani.
Sul dischetto che sì, 3 minuti per recupero alla fine del primo tempo, calcio di rigore per il Milan. Fischia l'arbitro, la rincorsa di che sì, che sì, rete! Milan in vantaggio, aveva intuito Paul Lopez, ma non basta.
Paul Lopez sa come calci i rigori che sì, ha aspettato la fine per scegliere una parte, ha scelto anche quella giusta, ma che sì a quel punto è riuscito ad angolare e dare la sufficiente forza perché il portiere non ci arrivasse.
Ma la Roma insiste, l'apertura per Spinazzola, Mkhitaryan e Borja Mayoral attaccano all'interno dell'area di rigore, Spinazzola e Gennaro la tocca all'indietro, c'è la conclusione e il gol di Veretout che pareggia per la Roma, gran gol di Veretout, sono 10 in campionato.
Tiro bellissimo da parte di Veretout, giro sul secondo palo, giocatore particolarmente ispirato in questa stagione, non solo in fase di costruzione ma anche in fase di finalizzazione. Milan che si è fatto sorprendere da un cambio gioco abbastanza prevedibile.
Paglia Paul Lopez, cercava Spinazzola, regala il pallone a Calabria, Salemakers, palla per Rebic, fa scuori il pallone, Rebic in area di rigore, il sinistro in rete, gran gol di Rebic, alla 13esimo, il Milan torna in vantaggio.
Questo è un gol bellissimo, Maurizio, perché non era facile. Il controllo orientato con il piede destro gli ha dato la possibilità di crearsi lo spazio e non perdere velocità, non perdere soprattutto quel vantaggio che aveva sull'avversario. Calciato benissimo, incrociando sul secondo palo. Gran gol in una grande partita da parte di Rebic.
Grande partita da parte di Rebic, che alla fine l'ha decisa con questo sinistro. Milan, dunque, che batte la Roma allo Stadio Olimpico per 2-1 e tiene il passo dell'Inter, restando a 4 punti dai nerazzurri.
Mentre la Juventus è stata fermata nell'anticipo di sabato al Bentegodi dal Verona. Un 1-1 che alla fine paradossalmente sta più stretto alla squadra scaligera.
Sì, soprattutto per quanto si è visto nel finale. Juventus che sbatte per la seconda volta in stagione contro la squadra di Juric al Bentegodi in una serata fredda e ventosa. È finita 1-1 con Ronaldo, che ha rotto gli equilibri al 49esimo con il suo 19esimo gol in campionato, gol che in carriera lo porta a meno 1 dal record di reti di Pelé, che sono state 767, anche se l'effettivo numero di gol realizzati dal campione brasiliano degli anni 50, 60 e 70 non è che ci sia proprio l'unanimità. Comunque la Juventus si è presentata in casa dell'Hellas Verona in emergenza, in difesa, in attacco mancavano Dybala e Morata, mancavano Bonucci, Chiellini, Danilo e Quadrado, mancava a centrocampo anche Arthur, con Alexandro che è stato improvvisato terzo centrale nella difesa a 3. Juventus che anche senza strafare aveva trovato il vantaggio ad inizio ripresa con una bella iniziativa di Chiesa, che poi aveva appunto servito, il 36enne portoghese, l'assist per il 19esimo gol in campionato di Ronaldo, quarto nelle ultime 4 partite. Secondo Andrea Pirlo, a quel punto la Juventus avrebbe dovuto assumere un atteggiamento differente, ma ha pagato la fatica e le assenze. Ascoltiamolo.
Dovevamo fare la partita che abbiamo fatto, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, perché quando giochi contro questo tipo di squadre ti portano a fare questo tipo di calcio. Eravamo riusciti a fare la cosa più difficile, che era quella di passare in vantaggio, e poi purtroppo non siamo stati bravi a gestire il risultato. Soprattutto a causa della stanchezza, non avevamo tante altre soluzioni in panchina per poter dare un cambio ai giocatori. Hanno dato tutto quello che potevano dare, era normale dopo 60 minuti che l'intensità della pressione calasse, abbiamo cercato di farlo, infatti il gol poi è arrivato per questo tipo di situazione. Siamo stati troppo leggeri nell'andare a accorciare un cross, quando invece in certi tipi di partita non puoi abbassare l'intensità neanche di un secondo.
Questo dunque era Andrea Pirlo, allenatore della Juventus. A proposito della fatica e delle assenze in panchina, accanto a lui c'erano 9 ragazzi della seconda squadra. A parte un'occasione per Ramsey, che avrebbe potuto chiudere a quel punto la sfida del Bentegodi con la Juventus momentaneamente in vantaggio, la Juventus ha invece subito il ritorno del Verona, che ha trovato al 77esimo il gol del pareggio con il ceco Antonin Baracca, al sesto gol in campionato, che ha bruciato di testa proprio Alexandro su un bel cross di Lazovic e ha superato Szczęsny. Poi proprio Lazovic, a 5 minuti dal termine, ha colpito il 15esimo legno della stagione del Verona. Il risultato però non è cambiato, è finita 1-1, ed è per questo che al termine della gara Juric, l'allenatore croato del Verona, ai microfoni di Sky, ha detto che si è trattata di un'occasione persa. Ascoltiamo.
Così generalmente sì. Come è stata la partita? No. Cioè, no, abbiamo sprecato una grande occasione di vincere contro una grande. La mia sensazione era quella che abbiamo fatto cose buone, tante, però ci è mancata quell'età anche di ripartenza, di ultimo passaggio, di che potevamo fare meglio, eclatante ultimi 15 minuti, magari veramente tante, anche se loro hanno grandi difensori, però la mia sensazione era che potevamo fare qualcosina in più.
Questo era Ivan Juric, allenatore del Verona, che ha fermato sull'1-1 la Juventus, che come detto ha una partita in meno ma si trova a 10 punti di distanza dall'Inter. Quindi all'allenatore della vecchia signora Andrea Pirlo hanno anche chiesto se questa successione di risultati cambi gli obiettivi stagionali della Juventus. Ascoltiamolo.
Ma noi guardiamo sempre partita per partita, guardiamo la squadra che dobbiamo affrontare. Il nostro obiettivo è quello di cercare di vincere il più possibile, di avvicinarci alla vetta per giocarci il campionato fino all'ultima giornata.
Andrea Pirlo, ricordiamo che, come abbiamo già accennato, ci sarà un turno infrasettimanale della Serie A tra 48 ore in campo Lazio e Torino. Bisogna vedere il Torino come si presenterà, visto che ha saltato la partita con il Sassuolo in questo turno di campionato a causa della positività di alcuni suoi tesserati. Nella stessa serata del martedì in Italia la Juventus ospiterà lo Spezia e poi tutto il resto delle gare, tra le quali spicca, come accennavamo in precedenza, il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria.
Ma ora, Dario, fermiamoci per una breve pausa, dopodiché proseguiamo nella nostra rassegna delle partite della 24esima giornata di Serie A, iniziando dalle altre squadre a caccia di un posto in Champions League, quindi Atalanta, Napoli e Lazio. A tra poco. 8.52, bentornati in studio, sempre Massimiliano Gugole a Sydney e Dario Castaldo a Melbourne. Stiamo parlando di Serie A naturalmente, e Dario, passiamo adesso alle inseguitrici, tra le quali Napoli e Lazio, che venivano da una settimana piuttosto turbolenta. La stessa Atalanta veniva dalla sconfitta in Champions League contro il Real.
Sì, sconfitta non del tutto meritata, sicuramente condizionata dall'espulsione subita nei minuti iniziali da parte di Remo Freuler, che ha lasciato l'Atalanta in 10 uomini contro il Real. Atalanta che era attesa da una trasferta complicata, Marassi contro la Sampdoria che nella gara d'andata era andata a vincere al Gavi Stadium per 3-1. L'Atalanta si è presa la rivincita, quindi è stata alla fine una giornata estremamente favorevole alla formazione orobica, che dopo aver sofferto inizialmente i blu cerchiati ha trovato il bellissimo gol di Ruslan Malinovskyi al 40esimo, un sinistro sotto l'incrocio dei pali che poi ha aperto a quel punto le danze per la formazione di Gasperini, che ha trovato il raddoppio nella ripresa con Robin Gosens. Dunque Atalanta che passa 2-0 a Marassi contro la Sampdoria, che aggancia la Juventus al terzo posto, scavalcando anche la Roma, poi come abbiamo appena detto battuta nel posticipo dal Milan. E quindi ascoltiamo la soddisfazione dell'allenatore della Atalanta, Gian Piero Gasperini.
Va bene, no, va bene, questo è un risultato molto importante perché su un campo è contro una squadra difficile, è un campionato molto equilibrato il nostro, quindi abbiamo visto anche gli ultimi risultati un po' di tutti quanti hanno delle difficoltà contro queste squadre che sono comunque attrezzate. È chiaro che per noi è una vittoria che ci mette in una posizione, nuovamente una posizione in classifica importante.
E siccome abbiamo detto è il terzo posto quello agganciato dall'Atalanta grazie a questo successo esterno contro la Sampdoria per 2-0. 2-0 ha vinto anche il Napoli in casa contro il Benevento, se vogliamo, salvando la panchina di Rino Gattuso, che però è sempre piuttosto traballante. Ha aperto le reti dopo 34 minuti Dries Mertens, ha raddoppiato al 20esimo del secondo tempo Matteo Politano, poi il Napoli ha chiuso la partita in 10 uomini per l'espulsione di Kalidou Koulibaly e alla fine comunque non si è presentato Rino Gattuso davanti ai microfoni, questo perché il Napoli è ancora in silenzio stampa. Non è in silenzio stampa invece la Lazio, nonostante la sconfitta contro il Bologna per 2-0, partita determinata da quanto accaduto attorno al 20esimo del primo tempo. Prima la Lazio ha beneficiato di un calcio di rigore che però Ciro Immobile si è fatto parare dal portiere polacco del Bologna Skorupski, poi sul ribaltamento di fronte è stato il senegalese Mbaye, che poi è sceso in campo soltanto grazie alla squalifica di Hickey, il suo alter ego sulla fascia sinistra del Bologna, che ha portato dunque in vantaggio la formazione di sinistra Mihailovic, che poi ha trovato al 20esimo del secondo tempo il raddoppio con Sansone. Per la Lazio, seconda sconfitta in una settimana dopo il 4-1 subito in casa in Champions League contro il Bayern Monaco, quindi hanno chiesto all'allenatore della Lazio se in qualche modo questa successione di risultati negativi e soprattutto il fatto di aver reagito male al mancato rigore fallito da Ciro Immobile siano due aspetti preoccupanti. Ascoltiamo.
Ma io devo essere sincero, mi preoccupa la non reazione che ho sempre avuto nella mia Lazio, nella mia squadra, dopo un evento negativo. Gli episodi obiettivamente nelle ultime due partite non ci sono girati nel migliore modo possibile, però una squadra forte e ambiziosa come la nostra deve reagire in un altro modo.
Questa è la mia colpa di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta per 2-0 incassata al Dall'Ara contro il Bologna. Bologna in questa stagione era ancora alla caccia di un successo contro una big, e ascoltiamo al riguardo la soddisfazione dell'allenatore Siniša Mihajlović.
dopo il rigore parato di Skorupski, il gol di Mbaye, era impossibile perdere la partita. Ho detto subito dopo il gol di Ibra che non potevamo perdere questa partita, ma a parte gli scherzi, comunque penso che abbiamo messo molto più intensità in campo, siamo andati pressagli, alti, aggressivi, abbiamo vinto seconde palle, duelli individuali, abbiamo fatto molto bene, diciamo che abbiamo giocato meglio noi e penso che abbiamo vinto meritatamente.
Vittoria meritata dunque quella dei rosso-blu Felsinei contro la Lazio, questa era la certificazione dell'allenatore Sinisa Mihajlovic che parlava di Ibra, ma si parla di Ibrahim Mbaye, appunto il giocatore autore del gol del vantaggio del Bologna contro la Lazio e non certo dello Zlatan del Milan che sarà protagonista a partire da domani credo proprio del Festival di Sanremo.
Ecco, in conclusione invece vediamo che cosa è successo nelle altre gare, quelle ancora più pesanti in ottica salvezza. Oltre al Bologna hanno vinto anche Udinese e Cagliari, mentre lo Spezia ha strappato al Parma un punto di platino.
Sì, l'Udinese ha vinto una partita piuttosto equilibrata in casa contro la Fiorentina, ha deciso all'86esimo un colpo di testa del macedone Nestorowski, a proposito che era il secondo gol in stagione che quest'anno molto spesso ha fatto panchina e sul quale ascoltiamo l'opinione dell'allenatore dei friuliani Luca Gotti.
Complessivamente faccio un grande elogio a Nestorowski che ha avuto meno possibilità di altri giocatori, che ha giocato poco e che però durante la settimana si allena sempre con l'entusiasmo del ragazzino e non del giocatore esperto che viene utilizzato poco.
Questo era Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, sul man of the match della sfida della Dacia Arena di Udine tra l'Udinese e la Fiorentina, appunto Nestorowski. Vittoria pesantissima quella del Cagliari che dopo 16 turni senza successi è andato a vincere 2-0 a Crotone e ha fatto bene dunque il cambio in panchina in settimana dopo l'esonero di Di Francesco, è stato preso l'ex allenatore della SPAL Semplici. Nonostante questo comunque il Cagliari ha sofferto con il Crotone che ha colpito due pali, ha giocato anche un buon calcio ma alla fine si è dovuto arrendere alle reti di Pavoletti al decimo del secondo tempo e al raddoppio su calcio di rigore di João Pedro al quarto d'ora della ripresa. La soddisfazione velata comunque da un po' di preoccupazione comunque ancora dell'allenatore, del neo allenatore del Cagliari Semplici.
Sicuramente la situazione di classifica non è delle migliori, però insomma leggendo poi la composizione della rosa devo dire sono molto fiducioso per quello che dovrà essere il nostro cammino.
Questo era Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, che vincendo per 2-0 a Crotone ha accorciato le lunghezze, adesso è a due punti dal Torino quart'ultimo, anche se come detto il Torino deve recuperare una partita. E poi è stato molto importante il pareggio in rimonta dello Spezia sul Parma, Parma che per la seconda domenica consecutiva si è fatta recuperare due gol di vantaggio, prima contro l'Udinese, poi in quest'altra sfida salvezza proprio contro la formazione di Vincenzo Italiano. Non facciamo in tempo ad ascoltare le sue dichiarazioni, magari le rimandiamo alla seconda ora di trasmissione quando continueremo a parlare anche di calcio e di sport, di E-League, di Serie B e del rinvio della partenza della Coppa America di vela. È tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione, restituisco la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e ci sentiamo tra pochissimo.
9.48 di oggi, lunedì 1 marzo, bentornati in studio con il programma in italiano di SBS e ora è tornato anche a Melbourne Dario Castaldo per parlare ancora di sport. Bentornato Dario.
Di nuovo buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti.
Dario, iniziamo quindi da un piccolo riepilogo della Serie A se vuoi.
Sì, perché il Milan tiene in vita le speranze scudetto, torna al successo nel posticipo dello Stadio Olimpico contro la Roma, 2-1 per la formazione di Pioli che aveva subito tre sconfitte tra campionato e coppa nelle ultime settimane. Ebbene, ascoltiamo la soddisfazione del tecnico rossonero.
Speravamo di fare meglio nelle ultime due settimane, ma non esserci riusciti ci deve dare ancora più motivazione, ancora più forza, e credo che abbiamo fatto un primo tempo eccezionale dove siamo stati solamente non capaci di concretizzare di più perché meritavamo qualche gol in più. Poi giocavamo contro una grande squadra come la Roma, ci sta anche di subire. È stata una bella partita con ritmo, con intensità come piace a noi. È una vittoria importante perché insomma ci fa uscire da una situazione da due settimane un po' particolare, quindi complimenti ai ragazzi.
Questo era Stefano Pioli, allenatore del Milan, che si conferma la squadra più letale, lontana dalle mura amiche in trasferta. Il Milan ha vinto 10 delle 12 partite disputate. Viceversa, fino a poco fa la Roma era la squadra con il ruolino migliore in casa, ma si conferma davvero indigesta per la squadra di Paolo Fonseca. La partita, i confronti contro le altre big, su 8 partite disputate contro le altre grandi, e quindi su 24 punti a disposizione la Roma ne ha conquistati soltanto 3, e quindi questo è l'ennesimo segnale del fatto che manca qualcosa alla formazione di Paolo Fonseca, che in questo momento è stata anche scavalcata dall'Atalanta e quindi sarebbe fuori dalla Champions League. Altro tema importante di questa giornata numero 24 della Serie A è stato la sfida tra Spezia e Parma, della quale avevamo accennato nel corso della prima ora di trasmissione, perché il Parma, penultimo in classifica, era chiamato a vincere in trasferta per accorciare le distanze rispetto alla zona salvezza. Parma, che era partito davvero molto bene, all'Armando Picco di Spezia, con due belle reti di Caramò e di Hernani nei primi 25 minuti. Poi lo Spezia nella ripresa ha pareggiato con una doppietta di Ghiazzi, un giovane nato e cresciuto a Palermo. Insomma, per il Parma, dopo quanto accaduto 7 giorni prima contro l'Udinese, partita nella quale la formazione di D'Aversa era avanti 2-0 e poi si è fatta rimontare, seconda rimonta subita consecutivamente per i Ducali. Ascoltiamo il rammarico dell'allenatore D'Aversa.
C'è la delusione per un risultato appena non portato a casa, ma c'è anche il fatto che la squadra comunque fisicamente ha finito crescendo, perché dopo due pari si è avuto occasione anche per poter vincere la partita, quindi questo mi fa ragionare sul fatto che è più un aspetto mentale e sicuramente non fisico, e dobbiamo essere ammalicati, delusi e arrabbiati, perché ripeto, dopo due partite dove i punti potevano essere seri, portiamo a casa solo 2, quindi significherebbe una situazione in classifica sì difficoltosa, ma totalmente diversa.
Questo era D'Aversa, Roberto D'Aversa, allenatore abruzzese del Parma. Parma che resta al penultimo posto in classifica dopo il pareggio di La Spezia.
Stiamo dando nel calcio, ma diamo un'occhiata anche ai risultati e classifica di Serie B e campionato australiano.
Allora, cominciamo dalla Serie B, laddove le battistrada hanno frenato l'Empoli, primo in classifica, è stato fermato in casa dal Venezia sull'1-1, stessa storia per il Monza, secondo in classifica, bloccato in casa per 0-0 dal Cittadella. Nelle altre gare, pareggi tra Pescara e Lecce, tra Pisa e Vicenza, tra Pordenone e Ascoli e tra Virtus Entella e Brescia, così come nell'anticipo tra Reggiana e Salernitana. Le uniche squadre capaci di ottenere i 3 punti in questo turno della Serie B sono state le due calabresi, il Cosenza che ha battuto 1-0 in casa il Chievo Verona, e la Regina che è andata a imporsi 4-1 a Ferrara contro la Spal, e la Cremonese che ha rifilato a sua volta 4 gol al Frosinone, per una classifica che dopo 25 turni vede in testa l'Empoli con 46 punti, Monza al secondo posto con 43, poi Venezia e Salernitana 42, Cittadella 40, Lecce e Chievo Verona 39 punti, poi Spal 37, Pordenone, Pisa e Frosinone 33 punti, Regina 32, Cremonese 29, Vicenza e Reggiana 28 punti, in zona playout Brescia con 27 punti e Cosenza con 26 sarebbero retrocesse al momento. In Serie C l'Ascoli con 22 punti, il Pescara con 19 e la Virtus Entella con 18. Mentre per quanto riguarda l'A-League, è stata una giornata ricca di reti, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. Si è conclusa con la vittoria del Wellington Phoenix per 2-0 a Newcastle contro i Jets, ma in precedenza MacArthur FC si era confermata la sorpresa di questa stagione, la nuova franchigia del campionato di calcio australiano, che si è imposta per 1-0 contro il Sydney FC. Vittoria in trasferta anche per il West United, 4-3 contro il Melbourne Victory, davvero in caduta libera, 4-3 decretato dal gol a tempo scaduto di Victor Sanchez, autore di una doppietta, così come una doppietta ha segnato l'ex Besart Berisha nella vittoria dei neroverdi di Diamanti. Vittoria esterna per 3-2 anche per l'Adelaide United, che ha battuto in trasferta i Western Sydney Wanderers. In classifica guidano i Central Coast Mariners con 18 punti dopo 9 partite, segue il MacArthur FC con 17 punti, ma di partite MacArthur ne ha giocate 10, poi Brisbane Roar 14, Western Sydney Wanderers e Adelaide United 13 punti, Perth Glory 12, Western United, Sydney FC e Newcastle Jets 11 punti. punti, con 9 punti il Melbourne City, con 8 il Wellington Phoenix, con 7 punti il Melbourne Victory. Ma in questa classifica, dove ci sono due squadre che hanno disputato 10 partite, sono il Newcastle Jets e il MacArthur FC, ce ne sono due che ne hanno disputate 7, e sono il Melbourne City e il Western United. Quindi diciamo che ancora complicato. La classifica non riflette fino in fondo né i valori delle squadre né i risultati espressi fino a questo momento.
Dare ancora qualche minuto per parlare degli altri sport. Abbiamo ascoltato anche nel giornale radio di questa mattina il lockdown di Oakland, che ha avuto ripercussioni sullo svolgimento della Coppa America di vela, mentre ad una settimana di distanza dalla fine degli Australian Open ci sono buone notizie per il tennis australiano.
Sì, allora cominciamo dalla vela, perché come appunto accennavamo anche nel corso del giornale radio, il lockdown imposto ad Auckland è stato previsto per 7 giorni a partire dalla mattina di domenica. Era previsto per questa settimana l'inizio della serie della finale di Coppa America tra il defender Team New Zealand e lo sfidante Luna Rossa. L'organizzazione, nelle parole della presidentessa Tina Simmons, ha detto che al momento le regate non cominceranno prima del 10, quindi saltano le prime 4 regate previste nel weekend. La giornata 1 con 2 prove resta fissata al momento a mercoledì 10, ovviamente in attesa di nuovi sviluppi legati al Covid. Ricordiamo, il lockdown è stato imposto dopo che è stato trovato positivo uno studente, un 21enne asintomatico, che però per 3 giorni si è recato all'università e anche in una palestra, quindi si temono altri contagi. Quindi diciamo che il governo neozelandese si è preso del tempo per cercare di tracciare eventuali altri positivi sull'altra sponda del mare di Tasman. Tutto questo per il momento porta ad un rinvio della Coppa America, che non comincia prima del 10 marzo. Come detto, c'è un asterisco perché è difficile al momento capire se eventuali altri contatti che dovessero emergere potrebbero portare ad un ulteriore rinvio dell'inizio delle regate tra Luna Rossa e Team New Zealand. Per quanto riguarda il tennis, sì, si è concluso da una settimana di Australian Open, ma il tennis non si ferma mai, ci sono tornei tutte le settimane. In quelli disputati questa settimana va detto che si è disputato un torneo molto importante ad Adelaide, un cosiddetto WTA 500, che è stato vinto dalla polacca Iga Świątek, che ha dominato la finale contro la svizzera Belinda Bencic 6-2-6-2. Bencic, che veniva anche da una maratona in semifinale, ha accusato la fatica appunto nell'atto conclusivo del torneo di Adelaide, vinto dalla giocatrice polacca che nel settembre scorso si era aggiudicata il Roland Garros, che sta al numero 15 della classifica mondiale. Mentre tra gli uomini c'erano 3 tornei, il più importante dei quali era quello di Montpellier, dove ha vinto il belga David Goffin in finale sullo spagnolo Bautista Agut, mentre c'era un altro torneo in programma a Singapore, e lì il successo è andato per la prima volta in carriera ad un australiano, Alexei Popirin, che ha battuto un kazako di origine però russa, Alexander Bublik, col punteggio di 4-6-6-0-6-2. Per Alexei Popirin, che è nato a Sydney da genitori russi, si è trattato del primo titolo in carriera. Lui al momento è appena fuori dai primi 100 giocatori del mondo, ma rientrerà, ha compiuto 21 anni lo scorso anno e ha dedicato questo primo successo ATP in carriera proprio ai genitori. Ascoltiamolo.
We put a lot of hard work in pre-season, and you know, it's paying off with the start of the year that I had in Australia. You know, I felt really good playing there also, so it's just great to see all the hard work paying off. And also, you know, my family behind the scenes, they have sacrificed so much for me to finally you know, win a tournament. Just shows how much hard work they put in with me also. This is for them 100%.
Quindi dedicato al 100% alla famiglia da parte di Alexei Popirin, giovane australiano, questo suo primo titolo ATP. Lui, che come detto è nato a Sydney, ma una biografia piuttosto complessa, visto che i genitori sono russi, ma lo hanno fatto crescere tennisticamente prima in Spagna, adesso all'Accademia di Muratoglu in Francia, laddove si allena anche Serena Williams. Mentre ovviamente il tennis prosegue, ci sono tornei in programma questa settimana, soprattutto a Rotterdam, mentre tra 7 giorni tornerà tornerà dopo oltre un anno di assenza dai campi di tennis Roger Federer.
Davvero grazie a Dario Castaldo per questo aggiornamento. Bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro programma di oggi, sono pochi secondi prima delle 10, davvero grazie per essere rimasti con noi fino a questo momento. Tutti i contenuti che avete ascoltato, se volete, sono anche disponibili sul nostro sito sbs.com.au/italian e saprete che anche la nostra pagina Facebook è tornata se volete interagire con noi nuovamente. Da me Massimiliano Google e da Dario Castaldo una buona giornata e a domani.
Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.